direi che possiamo cominciare anche per non tenere uno stato troppo lungo. Grazie molte di essere qua, diciamo, e anche grazie a chi si sta collegando. Abbiamo alcune persone che seguono i lavori attraverso un call, il collegamento da remoto. Ci fa molto piacere di vedervi tutti e tutte, perché voi sapete che Festival Sofia è un progetto che funziona, quantomeno ha funzionato finora proprio grazie a questa collaborazione, a questo radicamento, a questa partecipazione così plurale di tutti voi attorno, diciamo, a un totem che è il tema di ogni anno. E quindi grazie. Oggi, come sempre, proviamo a presentarvi alcune ipotesi di lavoro, cioè, diciamo, le linee concettuali di lavoro sulle quali abbiamo costruito in questi mesi l'architettura del programma, partendo, come sempre facciamo, dalle questioni filosofiche, ma con la consapevolezza che queste questioni sono comuni e che quanto più forte è la coerenza, la corrispondenza tra il programma delle lezioni e il programma artistico, tanto più l'edizione si rende leggibile al pubblico. Quindi oggi io vorrei presentarvi naturalmente il profilo principalmente teorico di queste diverse piste di lavoro, ma vorrei farlo anche provando già un poco a orientare la presentazione verso alcuni modi con i quali questi temi potrebbero venire fatti scalare verso una loro declinazione performativa, visuale, drammaturgica, laboratoriale, partecipativa, insomma, naturalmente solo a titolo d'esempio, perché poi, come tutti gli anni, sarà compito più che altro vostro e della vostra progettualità, della vostra creatività, anche eventualmente far emergere delle connessioni più deboli o cose a cui non avevamo pensato, che sono molte più di quelle a cui siamo riusciti a pensare, no? E quindi, insomma, partirei dal tema, sempre, sapete, la nostra parola chiave è psiche. Come sempre scegliamo una questione chiave, da un lato della storia della filosofia, dall'altro della discussione filosofica contemporanea, cioè un tema sul quale la filosofia si stia aggiornando e sul quale ci sia discussione, però questo non ci basta mai, abbiamo sempre anche bisogno di un tema che abbia un rilievo, un impatto sul contemporaneo, inteso anche proprio sul, diciamo, sulla natura delle nostre società e delle nostre vite personali, perché il nostro non è un lavoro unicamente accademico, per quanto ci sia questa componente, diciamo, di disseminazione dei temi accademici e scientifici verso l'opinione pubblica, però noi crediamo proprio fortemente che il compito del Festival, nella sua interezza, sia quello di afferrare alcune implicazioni di fondo di una questione intesa proprio come una domanda. Quindi la prima cosa che io farei è, insomma, raccontarvi in che modo, secondo noi, il tema psiche è un tema rilevante per il contemporaneo, con la premessa che non faremo un festival tecnico per psicologi o psicoterapeuti, quello non è il nostro mestiere, non sono le nostre competenze. Partiamo sempre dalla filosofia e da una tentativa di diagnosi delle, diciamo, dei processi del nostro anche stare insieme, della nostra esistenza pubblica. Allora, la prima cosa che si può dire, saranno circa 5 aree di lavoro. La prima è la premessa, appunto. Vedrete poi che ci sono tante interazioni tra le cose che dirò, quindi questa è un po' una sequenza di piste di lavoro, ma è anche una rete di questioni che si richiamano in modo trasversale. La prima questione è proprio, cioè, perché lavoriamo sul tema psiche? Allora, scusate, saranno molte etichette generali, dopodiché le approfondiremo eventualmente via via con ciascuno di voi, ma insomma, questione è questa: noi siamo consapevoli, ci sono molte prospettive che ci dicono che stiamo assistendo da tempo a una radicale deistituzionalizzazione delle relazioni sociali e a una prevalenza estrema delle categorie psichiche e psicologiche per leggere, interpretare e costruire il legame sociale, ovvero una riconfigurazione delle relazioni, diciamo, tra il mentale e il sociale, tra lo psichico e il politico, che è molto rilevante. Su questo convergono tante prospettive differenti e questo vale su un piano teorico generale e su un piano più empirico. Dico alcune cose sul piano teorico e alcune su quello empirico. Piano teorico. Noi ci rendiamo conto, e anche qui appunto, perdonate la semplificazione, ma è una tendenza molto consolidata, che molte dei modi e anche delle patologie della nostra personalità e del nostro stare insieme sono disturbi dell'immagine del sé, sono patologie dell'identità. Quindi hanno a che fare con la relazione, implicano sempre una ferita o invece una pienezza del nostro riconoscimento sociale, passano attraverso lo specchio degli altri. Questo vale anche in un senso tecnico. Molte patologie che si aggiungono ai manuali sui disturbi psicotici e psichiatrici stanno dentro questa definizione generale. Di nuovo, in termini generali, se immaginate, se ricordate, insomma, la maggior parte dei disturbi nervosi di cui si occupava la psicanalisi classica avevano a che fare con problematiche, cioè con problematiche del sé con il sé, stavano dentro un teatro interiore, ovviamente avevano una genealogia nei legami familiari, non è che prescindevano dal mondo. Però la cosa rilevante di questo passaggio è che oggi le principali fonti di sofferenza che credo tutti noi anche viviamo hanno a che fare con la relazione con l'altro. Naturalmente questa rilevanza dello specchio degli altri non è nuova, ci mancherebbe, e non è nuova neanche da un punto di vista teorico. Se qualcuno di voi ha confidenza con le tradizioni scettiche, le tradizioni della morale nell'epoca della ragione classica francese, da Montaigne alla Rochefoucauld, o con la cultura morale illuministica, soprattutto di lingua inglese, le teorie della simpatia, sa perfettamente che questo tema esisteva. Però oggi, anche per via dei processi, diciamo, di individualizzazione da cui siamo presi, questo aspetto è diventato fondamentale su una scala senza precedenti. E questo è il tema teorico e politico da cui noi partiamo, cioè abbiamo bisogno di capire come sta avvenendo questo passaggio, che implica una trasformazione dei rapporti tra individuo e comunità. Nelle nostre lezioni faremo molto su questo. Vi faccio due esempi, molto rapidi, perché ovviamente questa trasformazione teorica e sociale non avviene con le stesse velocità ovunque e con gli stessi modi, però proprio chiama in causa, questo anche per dirvi come non lavoriamo ovviamente in modo stretto e tecnico sull'idea di psiche degli psicologi, ripeto, non è il nostro campo, non è il nostro mestiere, la prendiamo da un altro lato che, se volete, è più anche appunto più generale e più radicale, riguarda appunto diversi modi con cui gli individui si rapportano alla comunità, alla collettività, al comune. E nella cultura, nella tradizione, per esempio, sociologica, psicologica, psicosociale, antropologica, anglosassone, pensate a David Riesman, che è uno degli autori chiave in questo, pensate a Christopher Lasch, pensate a Richard Sennett, Il tema del rapporto fra individuo e comunità è un tema che è di tipo prestazionale, dove la questione sono le opportunità, l'uguaglianza da raggiungere attraverso la massimizzazione, diciamo, dei comportamenti performativi e il tema della autonomia è appunto declinato in questi termini. Vado con pennellate larghe, ma credo che ci siamo capiti. E noi proveremo a lavorare su questo, perché evidentemente la questione della prestazione è fondamentale, è quello che ci viene chiesto tutti i giorni, di performare, e ha dei costi psicologici e sulla personalità estremamente elevati, o quantomeno, diciamo, comporta di provare a fare un bilancio. Se noi prendiamo questo tema declinato alla francese, il rapporto fra individuo e specchio degli altri passa attraverso il prisma del desiderio, pensate a Lacan, e quindi ha un'economia simbolica completamente diversa da quella diciamo, che potremmo dire in termini anglosassoni, e mette in capo proprio delle filosofie politiche completamente differenti. Noi proveremo a fare una ricognizione su questi aspetti, che presi tutti insieme possiamo rappresentare con non uno slogan, ma insomma una formula che vi prego di appuntare, perché qui siamo già dentro a aspetti che possono essere molto rilevanti dal punto di vista delle risorse artistiche. Noi possiamo dire, come è stato detto da diversi interpreti, insomma, che siamo presi dentro un passaggio da Edipo a Narciso, cioè quel passaggio, diciamo, dall'introversione alla relazione che dicevo, può essere proprio declinato in questi termini. Quando parliamo di narcisismo contemporaneo, da un lato è una forma ormai trita e ritrita, ma dall'altra invece è un processo molto importante. Sapete che sono stati, appunto, anche Freud ha scritto un'introduzione al narcisismo, naturalmente il termine narcisismo non c'era già, però in questa chiave di rilevanza sono stati soprattutto Christopher Lasch e direi ancor più Richard Sennett, che l'hanno fatto vedere come una categoria molto rilevante per leggere un diverso modo di relazionarsi tra il privato e il pubblico. Quindi non c'è solo la ripetizione anche noiosa che troviamo sui social e sul web e anche su tanta stampa del narcisismo, ma è un tema reale. Quindi Edipo e Narciso sono categorie per la teoria politica, per la teoria psichica, eccetera, però sono evidentemente anche due straordinarie figure del mito, del racconto, del visibile, su cui si può lavorare. Cioè, non c'è solo il narcisismo, c'è anche il Narciso. E un'altra cosa, quando abbiamo detto in origine, siamo tutti presi dentro disturbi dell'immagine di sé. Quando diciamo immagine, intendiamo alla lettera, evidentemente. C'è un aspetto di apparenza sociale, quindi di dimensione visuale, di portamento, di postura, di autocostruzione, che è molto rilevante e che si presta a farne qualcosa. Va bene. Questo per dire molto, molto generalmente qual è il piano teorico di questa rilevanza dello psichico per la costruzione del nostro collettivo, come amano dire certi filosofi, del nostro comune. C'è un aspetto più empirico, e un po' l'abbiamo già accennato, cioè noi ci rendiamo ben conto di come davvero il lessico della psicologia sia penetrato radicalmente. Pensiamo appunto 10 domande per capire se siamo dentro una relazione tossica. 5 indicatori per rendermi conto se il mio partner è un narcisista patologico. Come posso migliorare la mia motivazione sul lavoro? Cioè, in qualunque portale di quotidiano, in qualunque social, siamo completamente bombardati. Questo ha naturalmente degli aspetti positivi, ci sono dei temi che sono stati sdoganati, cioè appunto, e da noi è accaduto relativamente tardi, è un fenomeno relativamente tardivo, non è così ovunque. Il tema della rilevanza pubblica di intimità personale, per esempio in un paese come la Francia, dove la psicanalisi è un'istituzione del discorso pubblico, era presente in una precedente epoca mediatica, negli anni 60, riviste come Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, erano piene già di rubriche su questo. Se leggete le cose di Elisabeth Rodinesco, che è un po' la grande custode, diciamo così, della cultura psicanalitica, in particolare lacaniana, ma in generale, insomma, della psicanalisi come movimento politico, diciamo così, in Francia, lei ha moltissimi materiali su questo, cioè negli anni 60 queste riviste di lifestyle, diciamo così, e dopo diremo qualcosa sul tema del lifestyle, già avevano, come dire, incluso questa dimensione appunto dello psichico come forma di autorappresentazione della politica. E quindi questi aspetti di nuovo sono un dato empirico, tra un attimo proveremo a dire qualcosa su come possono anche essere, se qualcuno vuole, se qualcuno è interessato, possono essere usati, diciamo, tra virgolette, dentro la parte più artistica del programma. Perché passo adesso molto velocemente alla seconda area di lavoro. Tutto quello che abbiamo detto finora, dal nostro punto di vista, significa una nuova declinazione di una categoria fondamentale per la filosofia contemporanea, che è la categoria di esistenza. Okay? Il tema di quest'anno ha pochissimi nomi nella storia, è un tema che ha avuto 7-8 nomi, non di più, cioè è una rosa con non troppi nomi. E noi li stiamo risalendo al contrario, partiamo dal contemporaneo e andiamo verso l'origine, che sarebbe la psiche, ma proprio per cercare di far presente quanto per noi sia rilevante dire a che punto siamo, cioè non è un lavoro ricostruttivo il nostro, semmai è un lavoro più appunto interpretativo, quindi ci interessa andare a ritroso e partire dal presente per risalire la corrente, nuotiamo controcorrente. Il tema dell'esistenza è una cosa che viene anche qui di nuovo, non è ovviamente una scoperta, ma è una priorità della cultura filosofica, soprattutto del secondo Ottocento, Kierkegaard, Schopenhauer. Noi su questo lavoreremo, su come si costituisce questo paradigma, che vuol dire uno dei principali paradigmi con cui si mette a punto l'idea del singolo e della singolarità dell'esistenza. Dal nostro punto di vista, prendiamo come fosse un'unica cosa questo lavoro e quello della psicanalisi, cioè la, diciamo così, insomma, ci vorrebbe più tempo, ma per noi sarà molto importante far vedere come in questa fase si, da un lato, si costruiscono delle etiche, ovvero dei sistemi appunto di valutazione dell'esistenza dei singoli che ragionano sul modo in cui gli individui costruiscono se stessi. E dall'altro, questa è l'epoca in cui la filosofia soprattutto e la psicanalisi, nella loro fertile relazione, anche mettono a punto tutta una serie di categorie delle emozioni e degli stati d'animo che ancora oggi non vediamo, cioè soprattutto l'idea di angoscia, che da Kierkegaard arriva diretta dentro Heidegger, passando per Freud, per noi sarà molto importante. Perché? Perché quella è una categoria dove è cruciale il tema della temporalità e soprattutto del futuro, okay? Che è esattamente una delle situazioni in cui siamo oggi, perché adesso lascio da parte questo, diciamo, livello teorico, no? Che faremo e che, diciamo, ci siamo capiti, lo vedrete, avete capito di che si tratta, ma sempre per scalarlo, diciamo così, verso a che punto siamo. Noi oggi siamo tutti dentro la costruzione di queste, che possiamo chiamare etiche del sé o etiche della singolarità, e lo facciamo su tanti piani. Voglio dire, siamo tutti dentro, prima l'abbiamo detto un po' scherzosamente, ma siamo tutti dentro il tentativo di costruirci terapie di vita, di costruirci sistemi di condotta, di costruirci pratiche di benessere, di costruirci modi di distinzione della nostra individualità. E lo facciamo usando in modo estremamente sincretistico diverse risorse, quelle della psicologia, quelle della disciplina del corpo, lo facciamo stando dentro la nostra tradizione o invece attingendo fuori dalla nostra tradizione. Di nuovo, abbiamo una proposta continua ed estrema di pratiche, di esercizi in questo senso, dallo yoga appunto a tutte le più varie forme di coaching per qualunque più vario bisogno che noi possiamo inventarci. Questo non è solo business, non è solo fuffa, è anche business, è anche fuffa, ma è anche un indicatore estremo della nostra esigenza di dare forma alla nostra esistenza. Molti commentatori parlano di un tornante neo-ellenistico, cioè è chiaro che la dimensione pubblica della nostra esistenza è in progressiva erosione, e siamo tutti invece in cerca di estetiche appunto, se non privatizzate, comunque, diciamo, non pienamente pubbliche, no? Di nuovo è un campo di lavoro, oggi è un fenomeno, ma è un campo di lavoro che era stato in qualche modo preconizzato, che era una tendenza che è stata vista, pensate a Foucault è ovviamente il riferimento principale da questo punto di vista. La storia della sessualità è proprio dedicata a questo, a come noi, come umani, in certi tornanti, andiamo in cerca di modi molto individuali di costruire il nostro star bene e soprattutto la nostra mediazione con gli altri e diciamo di trovare una saturazione di equilibrio tra le varie pulsioni e le varie dimensioni della nostra soggettività, la principale delle quali è la relazione tra la nostra mente e il nostro corpo, la nostra anima e il nostro corpo. Ci avviciniamo un po' al cuore delle nostre questioni. Ora, che cosa serve? Cosa farne di questo, per esempio, per un programma artistico? Beh, allora, io non dico che dobbiamo fare una grande azione partecipativa di pratiche di yoga in Piazza Roma, però forse invece sì, anche se già la fanno almeno due volte all'anno. Cioè questo tema della relazione tra la mente e il corpo e della necessità di ritrovare l'equilibrio è un tema per noi rilevante, di cui faremo una sorta di indagine critica sul piano delle lezioni, ma di cui sarebbe interessante e anche importante fare qualcosa anche sul piano invece più performativo, con varie ipotesi. Che, qual è la cosa che accomuna le cose che abbiamo detto finora? Dal nostro punto di vista, che è quello di persone che leggono molto e danno molto rilievo, per esempio, ai lavori di Peter Sloterdijk, che è un filosofo che anche all'estero è venuto tante volte, una delle cose che accomuna ciò di cui abbiamo detto finora rispetto all'esistenza è il tema dell'esercizio, cioè tutte le cose che abbiamo detto finora sono forme di esercizio, cioè sono pratiche di condotta, sono sistemi di regole, sono discipline, sono routine che servono per costruire un'immagine di sé, un equilibrio di sé, per trovare un modo di stare al mondo, per plasmare una soggettività, una psiche, una personalità. La dimensione dell'esercizio è fondamentale. Questo esercizio ce lo possiamo dare in modo autodiretto, oppure, nella stragrande maggioranza dei casi, in realtà è eterodiretto. Voi forse avete presente questi lavori bellissimi dove Sloterdijk ricostruisce tutti i tipi di allenatori che noi possiamo trovare nella genealogia della nostra civiltà. Allenatori prima di tutto dello spirito che non del corpo. Ecco, questo potrebbe essere un terreno di lavoro bellissimo. No, noi gli allenatori, appunto, abbiamo detto un attimo fa che siamo pieni di proposte di coaching, ma la nostra civiltà ha conosciuto tanti tipi di allenamenti e di allenatori diversi, direttori di coscienza, confessori, psicanalisti, cioè questo tema della, ovviamente l'idea dell'esercizio è un'idea strettamente connessa per esempio all'esperienza mistica, dove fra l'altro il corpo è più rilevante di quello che il senso comune ci dica. Ecco, allora, lavorare su questo potrebbe essere molto interessante, c'è molto nella... E ovviamente i direttori spirituali, i confessori, sono delle figure della cultura, delle pratiche, ma sono anche figure, diciamo, depositate nella tradizione letteraria, sono figure depositate nella tradizione figurativa, ecco. Potrebbe essere uno spunto interessante, cioè per noi questo aspetto del disciplinarsi è quest'anno molto importante. Era un po' la seconda area di lavoro, non voglio insistere perché ne abbiamo almeno altre due o tre che voglio... faccio un passo in più, sempre andando a ritroso dal punto di vista storico, perché abbiamo detto cambia la configurazione tra mentale e politico, siamo in società individualizzate, c'è la questione di come oggi vediamo l'esito della invenzione dell'idea di esistenza, perché questo è il punto, quello che vediamo oggi è l'esito di quell'invenzione. Se leggete Kierkegaard è come guardarci allo specchio, un autore sottovalutato, è poco letto, che andrebbe invece recuperato. E il passo più indietro è stato quello della fondazione, diciamo così, teorica, scusate il termine, epistemologica della nostra appunto soggettività. E quindi un altro dei nodi con cui si può dire il fenomeno di cui ci occupiamo noi, cioè psiche, è coscienza, no? E qui naturalmente il passaggio, questa è la terza area, quella diciamo più filosofica in senso teorico e più scientifica, che ci sembra molto importante. Su questa dirò poco perché credo che ce l'abbiamo tutti presente, cioè l'autore di riferimento è Cartesio, la questione è, diciamo così, appunto, la non in Cartesio, ma per come la faremo vedere noi, ricostruiremo una filiera di categorie che cercano di individuare sempre di più quale sia la sede di questo nostro sentimento, esperienza, facoltà, del sentirci noi stessi. Per Cartesio era il cogito o la coscienza, che in realtà non è un termine cartesiano, è un termine leggermente successivo, però è ovvio che sarebbe impensabile senza Cartesio. Per un altro tipo di filosofia ancora più avanzata, il tema era la mente, oggi la questione è il cervello, cioè in che relazione siano la mente e il cervello. Questa è una questione che a noi interessa enormemente, perché ci rendiamo sempre più conto che vedere le implicazioni dei nostri temi rispetto a, diciamo, alle frontiere delle scienze, delle neuroscienze, delle scienze cognitive, della biologia evoluzionistica è sempre ogni anno più rilevante. Anche qui pochissime cose per dire che questa è la parte un pochino più ostica, probabilmente un po' meno trattabile dal punto di vista che ci interessa oggi, però è rilevante. Noi proveremo a far vedere alcune cose. Ci interessa, per esempio, il tema degli stati di coscienza, perché, diciamo così, nella tradizione della teoria della coscienza, della filosofia della coscienza e anche di molte scienze fino a non troppo tempo fa, prevaleva un paradigma che possiamo chiamare funzionalistico, cioè che cos'è la coscienza? È una cosa che funziona facendo fare alcune cose, diciamo, realizzando alcune competenze, e appunto è una cosa che ha più a che fare con l'essere, col fare che con l'essere, no? Detta molto, molto semplicisticamente. È chiaro che questo modo di pensare può essere messo in discussione, oggi prevalgono degli approcci differenti. Vi faccio solo due esempi controfattuali che per noi sono importanti, cioè ci possono essere stati di coscienza che prescindono dalle funzioni. Ve ne dico due. Uno in particolare è rilevante in questa sede. Il primo è il coma. In coma si è coscienti, ma appunto in un senso non funzionalistico della coscienza. Ci lavoreremo sul piano delle lezioni, non so come si potrebbe fare altrimenti. Ma il secondo grande campo in cui la coscienza si rivela non funzionalistico è il sogno. Il sogno è una dimensione, ovviamente, che sarà per noi difficile affrontare sul piano delle lezioni, perché non lo fai con una lezione, neanche con due, neanche con tre, perché rischi di essere didascalico o comunque incompleto. Mentre invece può essere molto più interessante prendere questo tema dal punto di vista dei depositi, diciamo, culturali che ci sono nelle arti, nella letteratura, eccetera. Altro esempio controfattuale, diciamo di funzioni, in questo caso di funzioni, quindi di sistemi di intelligenza che non necessariamente sono coscienti, è il campo di cui parliamo tutti i giorni, cioè il campo delle macchine, del deep learning, dell'AI. Ecco lì il tema della coscienza. Lo dico perché Modena è la città giusta per dire queste cose, è una città che ha esperienze di assoluta eccellenza nell'intelligenza artificiale, è una città che è dentro un protocollo appunto delle relazioni tra arti e tecnologie. Ecco, se qualcuno accogliesse lo spunto e provassimo a capire in che senso, fino a quando anche, perché naturalmente la domanda può anche essere quella, fino a quando determinati sistemi algoritmici saranno, dico una battuta, solo intelligenti e non anche coscienti. Allora, su questo ovviamente si può fare qualcosa molto serio oppure anche di molto divertente, nel senso serissimo del divertimento che intendiamo noi. Faccio un esempio, immaginiamo, non dico una lezione, ma una discussione tra un'intelligenza generativa e uno dei nostri filosofi. A me piacerebbe vedere dove va a parare, mi piacerebbe parecchio. Okay? Quindi questo è un campo e adesso faccio un altro passo avanti con un intermezzo. Finora abbiamo ragionato dentro quello che in filosofia si chiamerebbe un paradigma dualistico, no? Che è quello che ha, diciamo, fondato la nostra cultura moderna. Dualistico perché abbiamo detto individuo e comunità, adesso abbiamo detto cogito, coscienza, in realtà da questi sono disceso il dualismo di tutti i dualismi, natura e cultura, ok? E oggi sappiamo che in questo modo di porre, diciamo, la relazione non va per la maggiore, ha mostrato tantissimi limiti. Oggi la filosofia, le scienze ragionano in un'ottica non dualistica. Cartesio è il padre di questo dualismo, Damasio è quello che più di tutti ha fatto vedere che questo dualismo ha dei limiti. Perché ha dei limiti? Un'altra area, una considerazione di passaggio per arrivare alle ultime due aree su cui lavoreremo e che forse sono quelle anche più piene di spunti, ok? Ci sono almeno due grandi esperienze apparentemente distantissime l'una dall'altra e anche effettivamente distantissime l'una dall'altra che ci dicono che appunto l'approccio dualistico non funziona. La prima viene dalle scienze in quanto tali, dalle neuroscienze, dalla filosofia della mente, soprattutto anglosassone, che ci dice una cosa molto importante. Ci dice che la mente, il pensiero, adesso prendete questi termini con le pinze, ma anche con il senso generale, è fuori, è nel mondo, è nelle cose. Cioè non è dentro, la mente è un tag che si dà alla relazione che noi abbiamo con le cose. Questo in filosofia si chiama svolta ontologica, ontological turn. Cioè quello che prevale sono le cose, non noi. Pensate a Cartesio, questo fantasma di interiorità che aveva costruito. E oggi la biologia, le scienze cognitive ci dicono che anche quei processi che Cartesio aveva individuato non funzionano così. Vuol dire, prima di tutto, che la mente è incarnata, cioè che appunto ha una dimensione fisiologica fondamentale. E questo è un elemento estremamente rilevante anche rispetto al modo in cui noi ci raffiguriamo la psiche, che non è più solo quella cosa che stava seppellita nel profondo del nostro inconscio, ma è anche quella cosa che noi mettiamo fuori in comune. Questa connessione mente-corpo, mente-materia, per noi sarà molto molto importante. Tutte le più importanti teorie evoluzionistiche della coscienza prendono questa strada. Il secondo aspetto, che ci è un po' più familiare, è anche quello che maneggiamo meglio rispetto alle discipline tipiche del nostro festival, in realtà ci viene dall'antropologia. Oggi noi sappiamo che è tornato molto prepotentemente d'attualità l'interesse verso quei sistemi culturali che ci dicono alla fine l'intelligenza, la coscienza, lo psichico sono appunto diffusi delle cose. In antropologia questo si chiama tuttora, il più importante interprete contemporaneo di questi temi si chiama Philippe Descolari, un antropologo di Parigi, si chiama animismo. Allora, questo tema dell'animismo noi lo vediamo all'opera nella nostra mentalità contemporanea, anche qui tutti i giorni, tutti i giorni. Che cos'è l'animismo? L'animismo è un modo diverso di ritagliare la relazione tra la psiche e il mondo, e facendo questo di ritagliare un modo diverso, di ritagliare anche la relazione di noi con gli altri, di noi sapiens con le altre specie, delle specie animali con le specie vegetali, è un modo diverso di costruire, oggi si dice panpsichico, è un modo panpsichico di costruire l'immagine del vivente, e poi abbiamo capito anche tutti, credo, subito, è uno dei fronti più avanzati per porre la questione politica dell'ecologia, perché la vera posta in gioco è che il pianeta è pervaso di intelligenza vivente, quella che in certe tradizioni eterodosse aristoteliche si chiamava intelletto agente o intelletto comune, non è a caso anche la tradizione, appunto, questo sono gli scritti biologici di Aristotele che hanno molto molto influenzato delle teorie che sotterraneamente da Averroè, Pomponazzi, libertinismo, Spinoza, romanticismo, arrivano a quei movimenti appunto anche ecologici e politici che oggi conosciamo. Questo è un tema di nuovo per noi molto importante, perché c'è un'idea di collettivo qui dentro diversa, anche utopistica se volete, di cui fare un'analisi critica, e noi la faremo sul piano delle lezioni, però è piena di figure, è popolata di cose, e per certi versi qui c'è la parola chiave, che mi sono scordato di dirvi, di questa area. Diciamo, provvisoriamente mettiamo il tag anima, dove soprattutto quello che ci interessa è l'anima del mondo, e è una lettura dell'anima che a noi interessa particolarmente, cioè far vedere anche filologicamente che l'anima non è mai stata quella cosa un po' così volgarmente spiritualista che noi immaginiamo. L'anima è una funzione, cioè aristotelicamente l'anima è sempre incarnata, non è quella roba di ciò che resta, l'invisibile, l'immateriale. Certo, c'è anche tutto quello, ma il tema dell'anima non è mai stato disgiunto dal tema della sua correlazione col corpo. Questo è dato, ma nella teologia scolastica funzionava così. Cioè, per noi questo è molto molto importante. Cioè, naturalmente, quando diciamo anima ci possiamo sbizzarrire, e vi prego di sbizzarrirvi, però entro questa ottica, insomma, che per noi è molto molto rilevante, cioè provare a far vedere che dire anima vuol dire animazione, cioè vuol dire l'animato. Questo per noi è molto importante. L'anima è un driver, non so come dire. Chi magari ha avuto modo di leggere De Anima di Aristotele, no? Si ricorda la definizione, quella che si impara anche a scuola. Che cos'è l'anima, no? L'anima è una forma, è la forma di un corpo che ha la vita in potenza. Noi capiamo immediatamente che non c'entra nulla l'anima, appunto. Capiamo che l'anima è una forma, cioè è un principio di ordinamento di un corpo, quindi non è estranea a questa dimensione organica. E questo corpo qua, cos'ha come sua caratteristica fondamentale? Ha di essere potenzialmente vitale e di non poterlo essere in atto se non è animato. Scusate se ho fatto questa cosa che sembro cacciare, ma per noi è proprio importante poter dare le gambe a questa cosa qua, e le gambe creative, le gambe figurative, perché appunto naturalmente quando diciamo e quando prima abbiamo detto sono delle nuove strutture di collettivi che il superamento del dualismo ci fa vedere, e quando diciamo è una nuova modo di porre la questione dell'anima, e l'anima è la caratteristica dell'animazione, noi stiamo esattamente dicendo che la questione dell'anima significa la questione dell'animale, è la stessa esatta cosa, è perfino la stessa esatta parola. Per cui questo è un aspetto molto molto importante, cioè provare a far vedere che, e noi lo faremo in vario modo, nelle lezioni lo facciamo usando questa cultura antropologica molto avanzata che ha ricombinato un po' le relazioni che abbiamo detto finora, ma nella parte appunto di lavoro artistico questo si può fare su tanti piani, si può fare anche, e noi proveremo a farlo, per questo dicevo che c'è un reticolo, prima si parlava di yoga. Chiaro che questo è proprio il modo, è l'anno giusto, è il tema giusto per lavorare di più sulla dimensione interculturale di queste questioni. Un po' perché queste ci cascano addosso sotto forma appunto dell'orientalismo, no? che ci viene proposto e che in molti casi venduto letteralmente, commercialmente. Però far vedere diversi, fare dei carotaggi per noi sarà importante su diverse di queste differenti strutture di relazione tra il naturale e il culturale, lo psichico e il politico, il soggettivo e il sacro, l'umano e l'animale. Descola, per esempio, ha costruito tutto uno schema che è in parte evolutivo e in parte classificatorio di queste diverse forme di organizzazione, diciamo, della società e della psiche collettiva, animistica, totemica, naturalistica, di cui appunto la cosa che ci è più comune, il dualismo naturalistico, non è che una forma, ok? Ma altre sono differenti. Noi le vediamo degradate, noi gli sciamani li vediamo mascherati che attaccano il Campidoglio, o che fanno propaganda Novax, uno era anche in Modena, se non ricordo male, faceva il vichingo, ma in realtà la figura dello sciamano, che di nuovo è fondamentale nel fumetto, nella letteratura, è una figura chiave anche in questo caso, perché cosa significa? Significa che noi abbiamo sempre bisogno di operatori, diciamo, medium, senso vero, cioè mediatori professionali tra le dimensioni che abbiamo detto finora. Allora anche qui ce n'è tanta di roba su cui lavorare, ce n'è tantissima. Vi renderete conto che ho detto pochissimo su Freud, su Lacan, su Jung, sul desiderio, sulle emozioni, forse ho detto qualcosa sull'angoscia. Non perché queste cose non c'entrino col nostro tema, naturalmente, ma perché proveremo, diciamo, a strutturarlo in un modo un pochino differente, un pochino differente, e che ci sembra un po' più all'altezza delle urgenze che noi stiamo vivendo nel nostro tempo, perché altrimenti che ci stiamo a fare, non so come dire. Quindi appunto questo tema per noi è molto importante perché è il tema che in una certa cultura tradizionale della filosofia si sarebbe chiamato panteistico, ma che noi oggi chiamiamo diciamo la questione della trasformazione, della metamorfosi. Però al cuore c'è l'idea dell'anima, della nostra anima e dell'anima del mondo, cioè dell'anima che abbiamo in comune. Ripeto, scusate se posso sembrare astratto, ma spero che cogliate come sotto ognuna di queste parole c'è una esperienza reale che possiamo provare a rimettere in forma, eh? E poi eventualmente da ora in avanti con voi, con ciascuno singolarmente, possiamo trovare i modi a seconda del nostro campo di lavoro, ambito, per approfondire meglio. E vengo all'ultima cosa e poi mi fermo. Sempre rispetto a questo scarto che vogliamo provare a fare e a questo percorso di risalita verso l'origine che abbiamo provato oggi, noi abbiamo parlato di come si dice, di mentale, abbiamo parlato di esistenza e quindi di coscio, abbiamo parlato invece di coscienza, cervello, mente, ora abbiamo detto anima, sono tutti appunto i nomi con cui nella storia della filosofia si è dato il nome a questo fenomeno che vorremmo esplorare insieme quest'anno. L'origine, noi l'abbiamo chiamato psiche quest'anno, il festival, sapendo che c'era un po' il rischio, che c'è sicuramente il rischio che sembri appunto una cosa per i psicologi, no? Ma invece penso che vi siate accorti che è tutto molto diverso. È chiaro che psiche diciamo, è ovviamente c'è un calco e anche anima di cui abbiamo parlato finora non era altro che il modo latino di tradurre la parola di tutto origine, che è psiche. Io adesso non vi sto a dire cos'era il tema della psiche nel mondo classico, che faremmo notte, ci vorrebbe Vernon invece che io sono qui, non... però vi voglio segnalare un aspetto di questo tema che secondo noi è ricchissimo, e capiamo tutto perché psiche viene da una radice che indicava il respiro, il soffio vitale, soprattutto l'ultimo soffio. Perché la psiche nella cultura arcanica, ci sono tantissime occorrenze omeriche, soprattutto nell'Iliade, dove ci sono case di morti, quindi la psiche è il modo in cui i morti si manifestano. È un simulacro, è un eidolon, come lo definisce Omero. Anche qui, per chi si occupa di visuale, questa cosa che fosse un eidolon, un simulacro, cioè un'immagine, aggiungo un'immagine virtuale, è molto rilevante. Il virtuale, scusate, battuta da quattro soldi, l'ha inventato Omero, non l'ha inventato, von Neumann, non so chi. È chiaro che questo è un bellissimo tema, cioè che se lo volessimo classificare in quel modo che invece non facciamo, sarebbe il tema junghiano per eccellenza, no? Cioè il tema dei fantasmi, il tema degli spiriti, il tema della insieme di esseri, di intelligenze che popolano la nostra vita mentale e che ci si presentano, ci si rivelano, si manifestano nella memoria, nel sogno, nella nostra esperienza simbolica del mondo, ok? Questo è un tema ricchissimo, evidentemente, su cui si può fare moltissimo. È un tema in quanto tale. Non sto a dire tutto quello che si può fare con la questione del Revenant, appunto dall'Iliade a Shakespeare, agli zombie, cioè in una cultura che è sia letteraria, mitologica, epica, che invece anche più pop, cinematografica, fumettistica. Tutto questo per noi è molto importante, perché è un modo di prendere il tema della psiche nella sua, nel suo significato proprio. nel suo significato proprio. Quindi vi lascio questo spunto. Chiudo veramente gli ultimi 5 minuti, perché questo è un po' il prisma di lavoro. Ovviamente il programma filosofico sarà fatto grosso modo così, con gli aggiustamenti che ci saranno, perché non sempre poi tutti i temi che abbiamo in mente riusciamo a farli, non sempre gli autori che vorremmo riusciamo a farli venire, alle volte ci sono dei temi che hanno un nome e un cognome, senza quello non si vengono neanche a fare, eccetera. Ma insomma, grosso modo sarà fatto così. Vi vorrei lasciare adesso, 5 minuti, un po' random, qualche altra idea, e qui è la parte su cui invece poi da ora in avanti voi potete aggiungere, di alcune figure, di alcune dimensioni di questo tema che sono, secondo noi, molto molto importanti dal punto di vista della loro resa, diciamo, artistica. Innanzitutto, cioè, ci sono le figure, ne abbiamo dette due, abbiamo detto Edipo, abbiamo detto Narciso, ovviamente, cioè, è chiaro che l'amore psiche è perfino, insomma, l'abbiamo anche usata in un modo, penso, abbastanza carino in uno dei nostri manifesti di Natale, ma non sto a dirvi tutto quello che c'è nel materiale letterario, però vi dico quello che non può non esserci dal nostro punto di vista. Per noi abbiamo detto che vogliamo lavorare in modo, insomma, un po' fertile sul tema dell'esistenza, su questo grande fondale culturale su cui si costruisce l'idea stessa di inconscio, e allora è ovvio che Dr. Jekyll e Mr. Hyde e tutto quello che sta attorno a questo romanzo, a questa cultura, Edgar Allan Poe è ovviamente un autore per noi molto molto importante quest'anno, o può esserlo. Il modernismo, quando abbiamo detto il tema della coscienza, chiaro che c'è la filosofia, ma il modernismo letterario è tutto un manifesto sullo statuto della coscienza, da Virginia Woolf a Joyce. Allora, queste cose sono lì, sono usabili, sono appropriabili per noi quest'anno, spero. Vi dico un'altra cosa che è un po' una cosa che mi piacerebbe moltissimo, sempre stando sul lato, diciamo, letterario, se volete, della testualità. Noi sappiamo che la psicanalisi ha costruito un grande genere argomentativo, che è il caso clinico, che adesso va meno di moda, è stato per un periodo riesumato da Oliver Sacks, va meno di moda il caso clinico, però il caso clinico è uno straordinario genere letterario, nel senso che i personaggi dei casi clinici, per esempio di Freud, sono diventati delle antonomasie, cioè sono dei protagonisti dostoevskiani in alcuni casi. Allora, il mio sogno è qualcosa in cui Dora o il piccolo Hans o l'uomo dei lupi raccontino la propria storia e anche la propria relazione con l'analista. Sapete che soprattutto il caso di Dora ha tutte delle implicazioni, per esempio, di genere, di bias, oggi si direbbe cognitivo, di Freud, molto rilevante, su cui ci sono stati decenni di controversia. È raccontare, neanche Massini l'ha fatto in quel libro, L'interpretatore dei sogni, ma questo è il passo che sarebbe davvero interessante, raccontare per esempio i casi clinici con la voce del caso clinico, non so come dire, no? Ecco, potrebbe essere così, non un gioco, ma un esperimento proprio di déplacement pieno di risorse. Dimensioni. Abbiamo detto il sogno, l'abbiamo detto per noi quest'anno, è ovvio, poi capiremo come, cosa, non tutto funziona o funzionerà o potrebbe funzionare. Un'altra grande, lo dico per chi lavora, è banale, no? Però è molto importante, sempre a proposito di come si è costituita la grande città dell'inconscio di cui siamo ancora, per tanti versi, dico, è banale, ma la fiaba ovviamente è un tesoro di esperienze di inconscio, di esperienze di angoscia, di emozioni, di un aimi che può essere messo in campo. E non l'ho detto perché non l'ho ricordato, ma quando dicevamo costruirci le etiche del sé e questa condizione di esistenza in cui siamo presi, noi quest'anno vorremmo non dimenticarci, provare a avere un'attenzione a quella grande strettoia in cui è indispensabile costruire se stessi, che è il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, perché tra l'altro questi nostri figli, amici, studenti, sono quelli che forse vivono la più grande sofferenza, almeno nelle nostre società. Noi stiamo dentro le nostre società, poi fuori da noi sappiamo l'orrore, non ha limiti ovviamente, noi ci stiamo ponendo problemi con il lusso, diciamo così, che ci concedono le nostre democrazie, per quanto malate, no? Ma vorremmo lavorare su questo. Quindi questa che a me piace chiamare la strettoia della costruzione del sé, appunto nel diventare adulti, con tutto il malessere che questa metamorfosi comporta, è qualcosa che è un tema del nostro mondo, del nostro tempo, delle nostre società, e che di nuovo potrebbe essere preso. Ripeto, io dico la cosa banale, poi tocca a voi magari lavorarci meglio perché avete più competenze di noi su questo. Io dico il giovane Holden, però si può trovare qualcosa di molto meglio, ne sono convinto, e di più sorprendente. Quindi appunto questo aspetto è importante. Ultimo, davvero ultimo, ce ne sarebbero degli altri, ma mi fermo però. Ultimo tema che a noi interessa molto, che ha attraversato, era anche all'inizio, ma abbiamo detto, noi siamo nello specchio degli altri, no? E lo specchio non è solo una metafora. A noi lo specchio interessa come grande dispositivo. D'altronde siamo una società fondata non solo sul rispecchiamento, ma sull'uso degli specchi. Noi, adesso vedo qua di fronte a me delle persone che mi vedono sostanzialmente in uno specchio, e su questo si può lavorare moltissimo. Su questo si può lavorare moltissimo, non solo in senso come si dice, metaforico. Un'altra cosa che a me che potrebbe essere interessante, ve la butto lì, ma giusto come esempio di una modalità di lavoro, non lo so. Che cos'è lo specchio? È una superficie che riflette, da un punto di vista fisico, lo specchio è una superficie che riflette un'immagine, no? Dal punto di vista psicanalitico, lo specchio è una superficie che riflette l'immagine della madre, scusate la battuta. Però lavorare con le anamorfosi, lavorare con le allucinazioni, perché altro tema che è interessante, credo, in una resa visuale, è proprio questo, cioè poter far vedere che poter giocare col modo in cui noi ci vediamo. Abbiamo detto Narciso, e si può prendere il tema Narciso alla lettera, o si può prendere il tema Narciso per lo spirito della cosa, che è appunto quello di un'immagine infranta alla fine. Ok? Quindi questi sono tutti, diciamo, livelli di lavoro che possono stare dentro il campo del nostro tema. Io mi fermo perché ne abbiamo detto tantissimi, come capite, come se non tutto verrà fatto, ovviamente, non tutto verrà fatto, questo è come una specie di coltura di cellule staminali che poi dopo alcune si impianteranno, altre invece no, avranno un rigetto, ma si sa, tutti gli anni è così. E sono spunti, però non vi attaccate necessariamente agli esempi che vi ho fatto. Io vi pregherei semmai di provare a fare il passo che serve, partendo dai concetti che abbiamo detto, per costruire delle esperienze di tipo laboratoriale, musicale, teatrale, figurativo, installativo, cioè tutti i campi su cui voi lavorate, e anche per coloro che invece sono più nel campo, diciamo, educativo o sociale, credo che non ho insistito, ma è evidente che ci sono tante possibilità di agganciarsi al nostro tema. Io mi fermo, non so se ci sono già, scusate se sono stato lungo, non so se ci sono già delle richieste, non vi chiediamo di dirci adesso cosa volete fare, ovviamente, come sempre, e quello che occorre fare adesso, voi sapete, da domani, facendo come sempre riferimento a Danny Cappellini, quando avete una prima idea di come potreste, se volete, elaborare uno dei nostri temi, anche prima di avere il progetto, volentieri possiamo prendere contatto e fare una prima chiacchierata, perché, ecco, questo lo dico, l'esperienza, i dati, diciamo, il resoconto e il bilancio della scorsa edizione ci hanno confermato in modo ancora più chiaro degli anni passati che, per quanto riguarda la parte artistica del programma, le cose che sono molto coerenti col cuore dei temi hanno funzionato bene, le altre meno. Quindi questa coerenza è un po' anche il compito nostro, diciamo, via via che si costruisce il programma, cercare di segnalarvi come fare a stare più vicini al centro dei temi, insomma. Scusate, l'ultimo dei